10, 20, una ventina almeno, perché poi si muovevano su e giù per i piani, e la gente appunto era pressata contro il muro, era...
Senta, lei ha fatto riferimento alla radio, le trasmissioni impedite, perché dice questo? Perché l'ha constatato, le hanno riferito?
Perché appena la polizia è uscita, la prima cosa è stata, c'era la luce, mi pare che ci fosse la luce spenta nella stanza dove c'era la radio, e appena la polizia poi è uscita, che le persone si sono potute muovere, io sono entrata in questa sala e lì diciamo mi hanno accolto con un applauso o qualcosa del genere, e il primo atto è stato quello di appunto di ripartire con la radio che non aveva potuto funzionare fino a quel momento.
Senta, dopo quanto rispetto al suo intervento o al suo ingresso alla Pascoli, l'aver parlato con quel poliziotto responsabile, la polizia ha abbandonato il campo?
Non tantissimo, credo un quarto d'ora, 20 minuti al massimo, perché è stato tutto una cosa molto...
Lei alla radio, a quella radio, come ci ha precisato, ha rilasciato le dichiarazioni?
Sì, che mi ha chiesto appunto cos'era, dice la scuola, appunto, la polizia se n'è andata, intervistiamo e devo aver svolto qualche
In quel contesto ha potuto apprendere qualcosa su che cosa era successo nella scuola di fronte?
No, perché noi siamo scesi poi, cioè noi eravamo appunto con Mantovani e Nesci e ci siamo sostanzialmente separati, cioè sono quelle cose che non è che uno programma o decide, si arriva di corsa, c'è questa situazione tesa, tu sei un parlamentare, cioè vabbè io vado a vedere di lì, tu vai a vedere di là, e quindi credo che loro abbiano tentato, poi così comunque hanno dichiarato, Ramon Mantovani ha tentato di entrare nell'altra scuola e gli è stato impedito. Dopo però noi, prima di riunificarci, non so come dire, sostanzialmente ognuno è stato per conto suo perché c'era molta confusione in quella strada. Giacomo Conti è sempre rimasto con me, anche in quel contesto, e io ho tentato di parlare con i responsabili che stavano dentro il cortile. In quel momento ho riconosciuto il dottor Mortola perché avevo già avuto occasione di incontrarlo, essendo... appunto deputata genovese.
Scusi, esce dalla scuola
esce
Pascoli
dalla scuola.
Scusi, lei esce dalla scuola Pascoli, sì. Va in strada,
vado in strada, mi avvicino al cancello dall'altra parte da dove
sì.
Uscivano le urla e appunto c'era questo capannello di persone dentro il cortile. Ho precisato il fatto che Ramon Mantovani non era più con me in quel momento, appunto c'erano diverse persone, c'erano diversi capannelli. E quindi io ricordo invece che appunto che Giacomo, che è rimasto sempre con me, Giacomo Conti, abbiamo cercato di parlare con questi responsabili, appunto riconoscendo delle persone che, cioè appunto il dottor Mortola, ho riconosciuto il dottor Sgalla.
Che si trovavano,
che si trovavano dentro il cortile.
Dentro il cortile della scuola Pertini.
Sì, però a noi non è stato consentito di accedere neanche al cortile. A me non è stato consentito di accedere neanche al cortile, c'era il cancello chiuso.
Quindi, mi scusi. Lei ha visto un capannello di persone fra cui ha riconosciuto il dottor Sgalla e il dottor Mortola.
Che sono le persone che poi sono uscite a parlare con me.
Benissimo. Questo capannello di persone lo indica, ha detto lei responsabile, dei funzionari, non ricordo.
Sì, c'era un gruppo di persone che erano chiaramente diciamo i responsabili delle forze dell'ordine che erano lì. Adesso gli altri non li conoscevo di faccia, quindi...
Ho interesse a che lei descriva quello che ha visto, io purtroppo non posso sostituirmi a lei, quindi se lei dice Mortola me lo deve collocare assieme o, se è il caso, ad altre persone o no.
Ci stavano diverse persone che parlavano tra di loro, con i telefoni in mano, con...
Lei non può accedere all'interno del cortile, quindi...
Ma mi faccio notare, li chiamo, chiedo di poter entrare, naturalmente mi viene negato... E loro escono dal cortile per parlare con me, per ribadire.
Benissimo, loro, cioè?
Il dottor Mortola e anche il dottor Sgalla.
Benissimo. Riesce a parlare con queste persone?
Sì, che ribadiscono che non possiamo entrare, che c'è un'operazione di polizia in corso e che quindi non, sostanzialmente non dobbiamo disturbare questa operazione di polizia.
Lei chiede qualche particolare...
Ecco, le preciso adesso appunto nella ricostruzione della tempistica. Allora, io la prima telefonata che faccio al questore è sicuramente intanto che entro alla scuola Pascoli, perché ricordo in questo momento in modo molto preciso che la prima telefonata con Fausto Bertinotti avviene mentre io sono dentro la Pascoli e dopo che io ho parlato con questi signori e cominciano a uscire le prime barelle, io ne ho contate 22, ma era una situazione in cui ogni momento se ne caricava qualcuno su un'ambulanza che arrivavano continuamente. Poi c'erano delle scene appunto molto pesanti, anche tutti questi ragazzi c'erano la testa rotta, uno stava ancora dentro il sacco a pelo, e io feci in quel contesto una seconda telefonata a Fausto Bertinotti per questa ragione che adesso ricolloco, diciamo, gli orari, insomma, comunque la tempistica, perché in questo, dopo che escono le barelle, praticamente alla fine escono tutte queste barelle che vengono caricate sull'ambulanza, vengono i poliziotti, cominciano da un altro cancello, non da quello da cui, attraverso il quale ho potuto parlare con questi signori, ma da un altro, c'erano più cancellate, quello più laterale. I poliziotti cominciano a portare fuori delle cose, tra cui dei sacchi con delle, non so come dire, delle cose che potevano essere all'interno, degli indumenti, dei sacchi, degli zaini, qualcosa del genere. E a un certo punto portano fuori un sacco nero chiuso e io lì ho pensato sinceramente che ci fosse un morto. Il clima era talmente pesante e allora in quel contesto di nuovo ho chiamato Fausto Bertinotti per dirgli qui situazione, cioè nel senso che in una vicenda come questa anche noi non sappiamo cosa fare, perché quando manca l'interlocutore anche istituzionale dall'altra parte che si nega e nessuno può far niente, non so se sono in grado di rappresentare.
Senta, con qualcuno di questi funzionari lei ha parlato a proposito appunto dei feriti, ha chiesto conto, se così si può dire, dei feriti, di cos'era successo?
Sì, ma guardi lì nessuno, cioè praticamente la parola d'ordine era di non disturbare, cioè stiamo facendo un'operazione di polizia, vedete di non disturbare,
ricorda,
come se non fosse compito
ricorda
nostro.
Se qualcuno gli ha detto qualcosa?
Qualcuno, io adesso però non mi ricordo più se prima, dopo, se il questore successivamente, perché poi io successivamente di nuovo ho chiamato il questore, poi è arrivato a un certo punto il vicequestore, che mi pare si chiamasse Calesini, con cui sono entrata alla scuola quando era finito tutto. Qualcuno certamente ha detto che erano ferite precedenti, ma non erano ferite precedenti, cioè erano persone, cioè bisognava vederli per capire, bastava vederli per capire che non potevano essere ferite precedenti. Qualcuno stava ancora dentro al sacco a pelo, avevano le teste rotte.
Certo, non ne terremo conto di questa cosa, d'accordo.
Non tenetene conto, io non sono un medico, però vi garantisco che chiunque
d'accordo,
poteva verificare
test, mi scusi, ma il test deve, da noi deve necessariamente riferire esclusivamente i fatti a cui ha assistito. Quindi non deve fare deduzioni, non deve esprimere le sue valutazioni della situazione. Deve solo riferire esclusivamente quello che ha visto e che ha sentito.
Va benissimo,
purtroppo
mi sembra
lei deve...
Io se devo rappresentare una situazione a cui ho partecipato direttamente, mi scusi vostro onore, il punto è che se mi viene chiesto che cosa ci è stato detto in quel contesto, io ricordo che qualcuno disse...
è quello che ci deve dire, le valutazioni le lasci a noi.
È difficile...
È difficile, lo so, ma è il compito del test, questo.
Perché in questa maniera uno può comprendere perché questo nostro senso di impotenza di fronte a una situazione che ti viene descritta in un certo modo e che tu però testimoni che è diversa.
Ma
io
vede,
devo dire che era diversa da quella che mi veniva
il
da
il problema
parte.
È che noi qui non dobbiamo valutare la sua situazione di impotenza, ma esclusivamente i fatti a cui ha assistito, e questa è la differenza. Quindi noi non possiamo valutare quello che ci dice, dobbiamo solo valutare dei fatti. Le conclusioni le faremo, ognuno le farà secondo le sue
lo spirito con cui
visioni.
Sto dicendo queste cose è questo, che essendo noi dei parlamentari, quando ci si trova in queste situazioni, naturalmente per fortuna è capitato una sola volta nella vita, uno si sente in dovere di poter fare qualcosa, di trovare un interlocutore istituzionale che possa quantomeno spiegare.
Sì, ecco, beh, qui in questo processo, appunto, queste valutazioni non hanno possibilità di ingresso come testimonianze, ma semplicemente, ecco, poi come valutazioni che faranno le difese, gli avvocati e tutti quanti. Ecco, ma lei deve soltanto riferirci quello che ha visto, di fatti oggettivi, non delle sue percezioni. Grazie. Prego, possiamo andare avanti.
Signor Presidente, mi scusi, dato che il rumoreggiare di qualche avvocato su questioni su cui siamo d'accordo tutti, cioè il testo, e mi scusi signor Presidente, vorrei, se mi concede la parola, questioni su cui siamo d'accordo tutti, cioè il testo riferisce fatti e non opinioni, però il rumoreggiare di alcuni avvocati fa perdere poi per queste spiegazioni 10 minuti di tempo. Io credo che se la discussione la regola il Presidente, è chiaro e noto a tutti, quando il Presidente si accorge che il testo, come dire, oltrepassa quel limite fisiologico, perché separare opinione dai fatti a volte è anche difficilissimo, quando tra l'altro uno deve descrivere stati d'animo e situazioni particolari, e io credo che ci affidiamo tutti al Presidente perché con la sua autorevolezza e saggezza riesca a distinguere questo. Io credo che non sia un metodo corretto quello che gli avvocati rumoreggiano a quello che dice il testo, ora addirittura prevenendo, come dire, interventi del Presidente. Io chiedo che la polizia, come dire, la regolamentazione contraddittoria si attenga anche a queste regole, che se non sono procedurali sono anche di cortesia ed educazione. Il test è il test è anche in situazione di stress, perché non è che sia facile testimoniare, non lo si può, se dice un commento, gli scappa una sconsiderazione, come dire, subito reprimere. Sono 21 anni che faccio questo mestiere, non mi è mai capitato che il test sia interrotto così spesso.
Le difese, questa
per favore chiudiamo questa discussione. Chiudiamo questa discussione in questo senso, che gli avvocati della difesa, scusi, il pubblico ministero, per favore chiuda questa discussione. Ha detto semplicemente gli avvocati della difesa fanno il loro mestiere e quindi devono opporsi quando la domanda non risulta al loro parere
e anche le risposte del test
e quindi richiamano l'attenzione sul fatto che il test debba attenersi a determinati principi e quindi è loro dovere, è loro diritto fare queste interruzioni. A questo punto, ecco, possiamo andare avanti senza perdere ulteriore tempo su ogni cosa, fare una polemica. Prego.
Onorevole, prosegue allora nel descrivere che cosa è successo. Io le stavo dicendo, dei feriti, lei ha parlato con qualche funzionario o con qualcuno e si ricorda che cosa le è stato detto sul momento, sui luoghi, in relazione alla presenza di questi feriti.
Sì, appunto, qualcuno sicuramente ha fatto riferimento, perché questo mi è rimasto certamente impresso, relativamente al fatto che queste ferite fossero precedenti. Io ripeto, poi sarete voi a valutare quello che deve essere tenuto in considerazione o meno, ma io per riferire quello che ho visto devo dire qual è, insomma, appunto le condizioni di queste persone, perché ripeto, ne ho contati 22 perché non riuscivo a correre appresso a tutti e garantisco che l'immagine le condizioni di queste persone erano condizioni veramente drammatiche. Io non sono una persona che si impressiona facilmente, ma garantisco che era una situazione veramente drammatica anche da vedere. E in questo contesto io aggiungo delle considerazioni o dei commenti e per tentare di descrivere non solo lo stato d'animo, l'emotività con cui può affrontare anche nel ricordo una situazione di questo tipo, ma per tentare di rappresentare un senso di potenza che stava anche in me, che pure non è che dovessi sentire.
Presidente, mi perdoni, siamo nel filone originale, sta replicando la sua osservazione, signor Presidente. Lei quando parla della difesa, sta parlando del Presidente.
Questo ci può dire esclusivamente, non quello che ritiene, adesso mai l'ho detto diverse volte, credo di non doverlo più dire, le sue opinioni, ma soltanto quello che ha visto. Allora lei ci potrà dire. No, che la situazione era drammatica, l'abbiamo capito, lo sappiamo tutti. I feriti in che condizioni si trovavano? Ci può dire se sanguinavano, se avevano sangue fresco, se erano, non stavano in piedi, barcollavano. Questi
barelle.
Sono fatti, ma non.
Erano sulle barelle.
Sì, quel barelle ce l'ha già detto, non dedurre da questo le sue valutazioni su tutto quanto è avvenuto.
Sanguinavano. Quindi, stavano sulle barelle, qualcuno stava ancora dentro il sacco a pelo, non so come, in quale altra maniera descrivere queste cose. E comunque, mentre o dopo che se ne sono andate, diciamo che sono finite, che sono uscite tutti feriti, che si sono portati via tutte le ambulanze, il lavoro dei poliziotti è proseguito portando fuori delle cose. In questa situazione, in questo contesto, anche in questo andirivieni, immaginate che era notte, c'era una situazione con moltissima gente per la strada, con moltissimi poliziotti, io e Giacomo Conti abbiamo avuto l'impressione di vedere anche un bambino che veniva caricato su un Defender, un bambino con una maglietta rossa, un ragazzino. E anche per questa ragione ho richiamato poi il questore, ho chiesto se poi dopo ci sono state un'ora, due ore che noi siamo rimasti lì, è arrivato il dottor Calesini, siamo entrati nella scuola, abbiamo visto tutto quello che era rimasto a terra, qualche persona che era rimasta lì, che cercava le proprie cose, il sangue sulle pareti e tutte le cose come sono state descritte, credo di averle anche espresse, diciamo, nel...
Ecco, quando è arrivato al dottor Calesini, lei ha chiesto di nuovo conto della situazione, le è stata data una spiegazione?
No, il dottor Calesini dice: io sono arrivato adesso, quindi non so, arrivo adesso. A quel punto io volevo che si potesse verificare insieme quella che era rimasta la situazione all'interno, per avere... poi c'erano anche i giornalisti, naturalmente nel frattempo erano arrivate le telecamere, ma in quel momento... Diciamo, intanto la prima cosa, un'altra cosa che vorrei sottolineare, che in quella situazione in cui appunto mancavano gli interlocutori, la preoccupazione mia era anche che non ci fosse una tensione che salisse tra i manifestanti, per questa ragione abbiamo fatto un cordone, abbiamo tentato di garantire che quello che poi i poliziotti potessero andarsene senza incidenti, senza che qualcuno potesse reagire, perché appunto la situazione...
Senta, il dottor Calesini vi ha dato delle indicazioni, delle altre indicazioni che lei ricordi anche in relazione ai feriti?
No, dottor Calesini è arrivato, io ho richiamato il questore appunto per questa storia di questo bambino, per dire: ma avete portato via anche un bambino? Lui mi ha assicurato di no. Ho chiesto se c'era un morto in quel sacco, mi è stato detto di no. Poi è arrivato il dottor Calesini, il quale ha detto: io sono stato mandato ora, quindi non so niente. A quel punto ho detto: beh, entriamo insieme nella scuola, almeno per vedere insieme quello che c'è. Siamo quattro occhi che contemporaneamente guardano. Il dottor Calesini mi ha chiesto di chiamare prima il questore, prima di entrare, cosa che io ho fatto. Siamo entrati e abbiamo visto insieme quello che c'era rimasto dentro la scuola e poi io l'ho riaccompagnato, dall'altra parte.
Vorrei brevemente farle vedere tre fotogrammi. Il primo, lei ha menzionato di aver visto una persona, che ha detto un bambino, salire su un furgone della polizia. Le volevo chiedere, per quanto possa essere possibile oggi, di guardare un fotogramma e le chiederei se riconosce delle persone raffigurate quella figura che lei ha identificato come un bambino. Se vuole può avvicinarsi anche allo schermo da cui vede meglio, non so se...
Allora c'era, vede?
Si vede anche quando sale.
Io ricordavo perfettamente il colore della maglietta, guardi. Però a noi era stato detto che non c'era nessun bambino, ecco. Tant'è che poi, sai, quelle situazioni, cioè, forse mi sono sbagliata, ma Giacomo Conti ed io abbiamo visto la stessa cosa.
Scusi, adesso lei ha visto
sì,
un breve...
la faccia, la maglietta sì. Io non ho visto la faccia di questo bambino, ho visto che saliva sul Defender.
Si tratta del reperto 177 parte 5 punto 5 parte 19 11 e 50. 11:55. Quindi possiamo, per il verbale, dire che lei riconosce
la maglietta rossa. Poi io sono stata in ospedale a San Martino e ho chiesto. Però,
chiedo scusa. Minuto 11:48. Mi scusi, non vado troppo in fretta perché. Allora, la persona che ha riconosciuto e a cui si faceva riferimento è la persona che indossa la maglietta rossa, è corretto?
Io ho visto questo bambino, appunto, in altezza 10-12 anni, non so dire, 14 anni, che saliva su questo Defender. Giacomo Conti, che era con me, che è sempre stato con me, ci siamo detti, l'hai visto anche tu, è impossibile.
Questo è chiaro, però la visione di quel filmato,
non c'era nessun
la
bambino.
Visione, mi scusi onorevole, la visione di questo filmato sì. La porta oggi a dire
che quello era il bambino, ecco. Ripeto, la faccia naturalmente io non l'ho vista allora, ma sono certa di averlo visto salire su una macchina come quello con quella maglietta rossa. E questo pensiero mi ha colpito per tanto tempo, perché è la prima volta che io vengo a sapere che effettivamente ciò.
Ascolti, le faccio vedere un altro frammento breve. Lei ha menzionato il dottor Calesini e il dottor Mortala, volevo che lei, visionando, devo chiedere se riconosce il dottor Calesini.
Sì, quello che la... con gli occhiali, con una cosa tricolore.
Allora, per il verbale è quello che indossa la fascia tricolore con gli occhiali, abbiamo visto col casco. Il reperto è lo stesso al minuto 8:35. Quando lei fa riferimento invece al dottor Mortola, possiamo indicare per favore? Non abbiamo. Ecco, la domanda è se riconosce il dottor Mortola fra i funzionari presenti, se lo può indicare. Non abbiamo una foto del dottor Mortola, Cristo.
Per favore evitiamo i commenti, a tutti. No, va bene, evitiamo i commenti, cerchiamo di andare avanti senza fare.
Onorevole, mi scusi,
vorrei evitare le battute garbate mentre facciamo
lo schermo, quello vicino alla. Telefonate in stereo, dai Francesco. La telefonate in stereo. Dai. Francesco, non possiamo far vedere lo stereo, telefonate in stereo, grazie.
cioè sono anni che non lo vedo, ma sono
sì, sì, ma chiedo scusa, abbiamo dei problemi tecnici al computer, non siamo in rete, quindi la cosa diventa macchinosa.
Quando entra prima dei tuoi anni, abbiamoci anche un muro. Se me lo scrivi mi fa un piacere.
Ecco, questo signore.
Ti vedo più chiaramente in questa
sì,
situazione.
Questo si vede meglio.
199, minuto 9, 32. 199,
ripeto, minuto 9, 32. Per il verbale, quella persona, lo può descrivere, mi scusi?
Quello con la camicia chiara, senza capelli.
D'accordo. Allora, dopo chiudiamo questa parentesi di dettaglio, quale iniziativa prendete successivamente per accertarvi della situazione, di cos'era successo?
Io non so poi a che ora lì finisse tutto, perché quelle situazioni in cui sembra tanto tempo e sembra poco tempo, allo stesso modo, ripeto, quando abbiamo finito la visita, diciamo, dentro la scuola e la polizia se n'è andata, il dottor Calesini se n'è andato, con Ramon Mantovani e Giacomo Conti decidiamo di andare in ospedale. Io chiamo il questore per chiedere appunto questa cosa del bambino, questa cosa del sacco che mi sembrava un morto, lui mi nega, a quel punto gli chiedo dove sono stati portati i feriti. E il questore me lo dice come se fosse una notizia, diciamo, riservata, e mi dice che c'era l'ospedale San Martino e il Galliera. E poi ce n'era un terzo, poi ho scoperto durante l'indagine che ci fu anche lo Scassi, che ci furono dei ricoverati anche in altri ospedali, ma insomma noi siamo andati a San Martino e siamo andati al Galliera. E praticamente questo avviene dal, non so che ora fossero, l'una, le due, le tre, fino al mattino, le sette e mezza.
Ecco, puoi riferire cosa ha constatato, ecco, sempre in relazione alla condizione dei feriti?
Al San Martino, dunque San Martino...
Ha parlato con qualcuno, ha visto...
Sì, sì, c'erano i primari, lì, il responsabile dell'ospedale, c'era la polizia intanto, dentro il pronto soccorso, c'era anche lì movimento con... una presenza visibile di poliziotti, però il primario, comunque il responsabile del pronto soccorso che ci accoglie, ci consente di andare a visitare i feriti senza la presenza della polizia, diciamo, con noi.
Sì, mi interessa sapere cosa ha constatato lei, sempre in relazione alla condizione dei feriti, se ha preso da qualche persona in loco, cioè in ospedale, della situazione di questi feriti.
Sì, naturalmente, adesso io non ricordo la diagnosi, però per alcuni di questi, intanto che li visitavamo, li andavamo a vedere, ci veniva descritto, ricordo una ragazza che poi mi è rimasta impressa perché la rividi poi in un filmato che era cui c'era stato detto che gli era stata spapolata la milza perché non poteva parlare, quindi non abbiamo potuto parlare con questa ragazza.
Parlato
con alcuni sì, ricordo in particolare due ragazze spagnole, perché c'era anche il console spagnolo presente mentre eravamo lì noi, c'era il console degli Stati Uniti, il console inglese, che appunto vedevano i loro, insomma, compatrioti, e quindi abbiamo conversato anche con loro, e queste ragazze che sono state tra le prime con cui abbiamo parlato ci ha raccontato appunto questo ingresso della polizia nella scuola, che loro stavano dormendo, che non sono stati picchiati, che non c'è stata cioè sono stati presi nel sonno sostanzialmente, e io li ricordo in modo particolare perché erano tra i primi, che erano quelle che potevano parlare, avevano un braccio rotto, qualcosa di rotto, quindi, ma chiedi di questo bambino. E appunto,
però mi scusi, abbia pazienza, questo racconto che ha riferito in particolare glielo fanno due ragazze spagnole,
sì, poi anche